Benvenuti per questa prima sera costantiniana in cui affronteremo il tema con delle pennellate del periodo che precede l'avvento al potere di Costantino. Siamo qui nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, che è luogo centrale delle terme di Diocleziano, l'ultimo grande persecutore dei cristiani. Quindi l'imperatore che ha costruito queste terme è quello che ha scatenato questa enorme persecuzione degli anni 303, 304, 305. Qui era dove era la piscina, il frigidarium, dove si nuotava, e nel luogo d'ingresso era il tepidarium, prima ancora il calidarium, dove è la piazza, mi spiegavano gli archeologi delle terme. Poi avete una struttura enorme che poi è stata scomposta, per esempio la sala ottagona era parte di questo grande edificio, un'altra è diventata una delle chiese che abbiamo qui intorno. Poi, come sapete, nel tempo è diventata la Certosa, dove adesso è il museo epigrafico. Se voi entrate a visitare questo straordinario museo di iscrizioni romane, vi accorgerete che c'è il chiostro e c'erano i certosini all'interno della città, ognuno con la sua cella, come a Trisulti. E poi è diventata, con i lavori di Michelangelo, parrocchia. Abbiamo qui il parroco che ci accoglie, ringraziamo Don Franco Cutrone che da poco è parroco, e poi dalla monarchia è diventata anche il luogo delle celebrazioni di Stato, di ogni cosa che riguarda gli eventi dello Stato. Vedete le tombe dei grandi della Prima Guerra Mondiale, del ministro della Prima Guerra Mondiale, dell'ammiraglio della flotta italiana e così via. E ringraziamo Don Franco, ci dà un saluto.
Soltanto un saluto di benvenuto, anche perché alcuni sono stati miei alunni in questo tempo di storia, teologia per laici, quando era San Gregorio Barbarigo, è vero? L'abbiamo fatto questo tempo. Comunque, questa chiesa è vero che ha queste radici nelle terme di Diocleziano, però è nuova come chiesa a Roma, perché ci sono tante altre chiese che sono più chicche e che sono paleocristiane, quindi dove i fatti di quelle cose che sono avvenute a Roma sono avvenuti. Qui pure c'è una leggenda che dice che certamente Diocleziano, che poi Diocleziano non stava a Roma in quel periodo, 298-305 Diocleziano stava in Dalmazia, stava a Treviri, dove lui poi è morto, quindi, e credo che quando sono state inaugurate queste terme Diocleziano aveva già abdicato, quindi sono tutti poi fatti storici con tante cose anche di fantasia e di mito. Comunque queste terme erano cose veramente enormi. Quindi sono rimasti ammassi fino al tempo di Michelangelo. Poi Michelangelo ha fatto la basilica e Van Vitelli poi l'ha risistemata nel Settecento. Quindi i due grandi di questa chiesa sono Michelangelo, e Michelangelo ha rispettato le terme, invece Van Vitelli poi l'ha fatto a man bassa e non si è capito più nulla, perché per poter dare una cosa più omogenea alla basilica e soprattutto per mettere tutte le quadrerie, tutti i quadri che ci sono, questi enormi quadri, vengono tutti da San Pietro. Quando San Pietro nel Settecento, il Papa, ha deciso di rifare tutti i quadri facendoli mosaici, tutti gli originali sono stati mandati qui, perché era l'unica chiesa dove potevano starci questi enormi quadri, sono 8 più 4 nell'abside. E così quello ha portato proprio a chiudere quei grandi archi di Diocleziano, delle terme di Diocleziano, e quindi si è un po' sconvolto tutto, non si capisce più nulla di com'era al tempo di Michelangelo e di com'era al tempo di Diocleziano. Comunque la storia, poi certamente chi stasera parlerà delle persecuzioni può darsi pure che in qualche modo si accenna a queste cose, anche se ci sono tanti problemi aperti. Grazie, buona serata e buon ascolto.
Bene, allora, entriamo subito nel vivo di questo nuovo ciclo. Qualcuno di voi ha già partecipato al primo ciclo su Caravaggio, saranno pubblicati gli atti presso la Casa Editrice dei Musei Vaticani. Abbiamo riflettuto su come Caravaggio fosse un classico moderno, una persona che amava Roma e che a tutti i costi voleva tornare nella Roma di Galilei, di Giordano Bruno. È stato cavaliere crociato all'isola di Malta, legato a tutti ai pontefici, è stato autenticato un suo ritratto del Papa del tempo, e abbiamo visto come nelle sue chiese, dialogando con lui, fa il verso al grande Buonarroti, portando lo stesso nome, segno che entrava nei palazzi apostolici, che frequentava tranquillamente, si fotografava con i suoi occhi le immagini di Michelangelo salendo nella casa del Papa, negli appartamenti privati e così via. L'anno scorso abbiamo visto Michelangelo Buonarroti nel cinquecentenario della Volta della Sistina, scoprendo come Michelangelo, come il Rinascimento sia un evento romano, più che fiorentino, più ancora che fiorentino, o comunque fiorentino e romano. Abbiamo visto come Michelangelo viene mandato a Firenze da Leone X, che è il figlio secondogenito di Lorenzo il Magnifico, che manda Michelangelo a fare le tombe dei Medici perché lui governa Firenze da Roma, è Roma che governa Firenze, e di fatto è Giulio II che promuove questi grandissimi artisti, da Raffaello a Michelangelo, esaltandoli diciamo nel contesto del tempo. E oggi cominciamo ad affrontare, trattando del periodo pre-costantiniano, questa figura straordinaria di Costantino nell'anniversario del famoso editto, che in realtà viene chiamato di Milano ma viene pubblicato anche in Oriente contemporaneamente. Come sapete, Costantino è un personaggio dibattutissimo nella critica. Si passa da un periodo originario di esaltazione, lo abbiamo già con Eusebio di Cesarea, chiaramente, con i suoi storici che lo lodano al tempo, sebbene Zosimo e i pagani fin dall'inizio lo criticano proprio in quanto uomo cristiano, e al punto da arrivare agli altari. Nella Chiesa ortodossa ancora c'è la festa di San Costantino, non c'è solo la festa di Elena, ma lo stesso imperatore viene venerato come santo, quindi si prega l'imperatore per l'intercessione, sono sempre Elena e Costantino nelle icone, uno a fianco dell'altro. E pian piano invece, soprattutto a partire dall'Illuminismo, la storiografia europea comincia a vederlo con una persona totalmente negativa, vedendo, quasi disprezzandolo, dipingendolo come l'immagine della rovina dell'Occidente, della rovina della Chiesa, della rovina dello Stato. Ne ha fatto proprio in questi giorni sul Corriere della Sera Paolo Mieli, che sempre scrive in maniera assolutamente originale rispetto al contesto storico, la vulgata storica, in un articolo che si chiama «Costantino non fu il padre dell'intolleranza religiosa», e comincia facendo un excursus sullo sviluppo storico della lettura di Costantino. E già nel 1713 a Iena i pietisti cominciano a parlare di lui come di un cristiano solo a parole, mosso esclusivamente da ragioni politiche. Poi sarà Voltaire a raffigurarlo come un uomo brutalmente attento alle questioni di potere, e Voltaire arriverà a dire che ha spostato la capitale a Costantinopoli per paura del popolo romano che non lo sopportava, quindi inventando delle cose che non sono assolutamente nei testi della storia, no? E pian piano questa vulgata si afferma, no? E i nostri incontri vogliono cercare un equilibrio, vogliono cercare di ripresentarlo nella sua complessità, nei suoi lati negativi e nei suoi lati positivi. È interessante che Melloni, in un testo che sta per uscire, la famosa enciclopedia costantiniana che sarà la Treccani pubblicherà a partire dal 1° maggio, dice questa espressione molto interessante: qualunque riflessione su Costantino, a qualunque livello si collochi, sia esso popolare, sia esso dotto, è portatrice di implicazioni generali, svela e plasma idee profonde sulla cultura e la sua esplicazione storiografica. Vedremo che parlare di Costantino vuol dire parlare di oggi, vuol dire parlare della Chiesa, dell'arte, del potere, della politica. Costantino è una persona talmente emblematica che ciò che lui dice, noi parliamo di lui a seconda di che idea abbiamo del potere, di che idea abbiamo della Chiesa, di che idea abbiamo dell'arte, del battesimo e così via. In particolare mi piace sottolineare, come una pennellata iniziale, i tre aspetti del titolo: arte, Stato e Chiesa. L'arte cristiana nasce con Costantino o precede Costantino? Ci rifletteremo pian piano, già lo vedremo oggi indirettamente, no? Perché questa questione è interessante? Perché se l'arte nasce con Costantino è un'espressione del potere. Sapete che una storiografia artistica tende a dire che l'arte è espressione di qualcuno che vuole plasmare ideologicamente il mondo degli altri, no? E per esempio il materialismo dialettico vede in questa maniera l'arte. L'arte è copertura di un'ideologia che vuole fare propaganda di sé, e quindi l'arte viene come un'imposizione, un'ideologia che si esprime attraverso gli edifici, le immagini, la musica, la letteratura, per imporre un'idea che il popolo, la gente non avrebbe, no? La meraviglia è che l'arte cristiana nasce prima di Costantino, nasce nel momento delle persecuzioni, cioè i cristiani perseguitati posseggono luoghi, li dipingono, li affrescano, pian piano cominciano a plasmare quello che diventerà poi libera espressione di Costantino, ma che già cammina nel tempo, perché questa è la tesi che io enunzio subito, poi vedremo se sarà da rifiutare o da accogliere, perché ciò che è vivo si esprime. Se il cristianesimo non avesse niente da dire, non avesse un'arte, non avesse una letteratura, non avesse un'iconografia, è perché è morto, perché non ha niente da comunicare agli altri. Faccio solo degli esempi. Pensate che già nel 200 d.C., quindi circa 110 anni prima di Costantino, le catacombe, che poi si chiameranno di Callisto, sono di proprietà della Chiesa. La Chiesa è perseguitata, ma la Chiesa possiede le catacombe. Tant'è vero che durante le persecuzioni di Decio e Valeriano, Lorenzo e Papa Sisto vengono trovati lì, perché tutti sanno che il Papa e i suoi diaconi vanno a celebrare per i morti nelle catacombe. Quindi Roma intera sa che c'è una proprietà pubblica della Chiesa, no? Pensate che nel 262 l'editto di Gallieno, si chiama editto di restituzione, cioè dopo una persecuzione, dopo Decio e Valeriano, Gallieno interviene, restituisce degli edifici, e questi edifici erano già proprietà della Chiesa, non erano proprietà solo di singoli privati, ma li possedeva la comunità in quanto tale. A Dura Europos nel 256, è una città nell'odierna Siria che viene abbandonata nel 256 per l'arrivo dei persiani, noi abbiamo già una Domus Ecclesiae, che in realtà è già una chiesa, completamente affrescata con un battistero. È un luogo privato, ma che non è più privato, cioè ha ancora la forma di una casa, ma è completamente affrescato e ha un battistero, non si battezza più nei fiumi, e siamo 50 anni prima di Costantino, perché evidentemente la comunità cristiana sentiva il bisogno di dire: abbiamo bisogno di un luogo dove battezzare, abbiamo bisogno di un luogo dove riunirci. È una forza interna, non è una concessione del potere la costruzione di una chiesa o di un battistero. Pensate infine che in Lattanzio, in Come muoiono i persecutori, un famoso scritto in cui appunto si parla di Diocleziano, Lattanzio descrive che Diocleziano dal palazzo di Nicomedia, l'odierna Izmit, guarda dall'alto la basilica cristiana e decide con il correggente se bruciarla o se farla distruggere dai soldati, cioè segno che dal palazzo imperiale si vede una chiesa. Nella capitale d'Oriente dell'impero già è evidente che c'è una basilica cristiana. Secondo punto interessante, la Chiesa, lo sviscereremo pian piano, mi interessa come, se volete, flash iniziale. Costantino ci fa porre la domanda: cos'è la Chiesa? La Chiesa di popolo, la Chiesa, se volete, della povera gente, la Chiesa dei peccatori, la Chiesa che battezza i bambini a volte senza sapere neanche perché li battezza, che è la Chiesa odierna, nasce dopo Costantino, cioè la gente comincia a battezzarsi perché Costantino concede questo, o è un evento per cui il cristianesimo già in qualche modo conquista misteriosamente i cuori? Molte ricerche moderne tendono a vedere già in Origene, per esempio è evidentissimo che il battesimo è prassi dei bambini e prassi della Chiesa antica, e pensate che già nel famoso rescritto di Plinio a Traiano, Plinio racconta che ci sono persone che hanno apostatato dal cristianesimo negli anni, siamo nell'anno 110, dice alcuni già 20 anni fa hanno dichiarato di aver abbandonato il cristianesimo. Cioè, la chiesa dei primi secoli non è una chiesa perfetta, non è una chiesa di puri, è una chiesa che battezza i bambini, una chiesa che ha persone di una fede elevatissima, disposti a morire martiri, e ha una chiesa, probabilmente verrà fuori dalla relazione, di lapsi, di gente che ha paura di credere, di gente che ha paura di morire, che ha paura di perdere i beni. Cioè, è una chiesa molto complessa, dove fin dall'inizio peccatori e santi, martiri e persone che si vergognano della fede vivono insieme, no? Ed è una chiesa che si radica lentamente, che entra dappertutto. E dinanzi ad essa c'è certamente lo Stato, e uno degli elementi che vedremo come sicuramente importantissimo è l'evoluzione dello Stato romano, per cui la capitale, di fatto già Roma non era di per sé, l'impero tendeva a spostare le capitali verso il nord, a Milano, a Trevi e così via, ma sempre più la capitale si sposta in Oriente, il vero imperatore risiede sempre più in Oriente, e Costantino farà il grande passo di spostare l'intera capitale a Costantinopoli, creando una bipolarità, creando due capitali che hanno due senati, hanno due distribuzioni gratuite dell'annona, del pane, del grano, che era privilegio solo di Roma. Cioè, si duplicano in maniera totale le capitali, ma di fatto sarà Costantinopoli la vera capitale. Cioè, uno degli eventi enormi di Costantino è questo: modificare l'impero romano dall'interno, spostando il suo asse, il suo baricentro in Oriente, e quindi in qualche modo intuendo che Roma era una città destinata a decadere. E in questa modifica dello Stato vedremo pian piano come si crea una dinamica interessantissima nel rapporto Stato-Chiesa. Si creano come due possibilità. Ciò che avverrà lentamente a Costantinopoli sarà quello che si chiama il cesaropapismo, cioè la vicinanza dell'imperatore e del patriarca farà sì che il patriarca di fatto sarà sottomesso all'imperatore. In realtà la presenza dell'imperatore vicino al supremo capo della Chiesa d'Oriente farà sì che il patriarca avrà un valore altissimo, ma comunque dovrà continuamente in qualche modo cedere il passo, e già Costantino per primo emergerà pian piano, si dichiarerà simile agli apostoli, cioè preparerà a Costantinopoli, odierna Istanbul, una chiesa per essere sepolto in mezzo ai simulacri dei 12 apostoli, dicendo l'imperatore è lui, colui che è al centro dei 12 apostoli, no? E invece a Roma avverrà qualcosa di molto particolare, per cui Roma si troverà ad avere lentamente il Vescovo di Roma, che emerge come una figura che ha la libertà di interloquire da pari a pari con l'imperatore, pur essendo suddito, pur essendo cittadino. Vedremo che fino al 750 ancora il Papa di Roma ha bisogno della iussio imperiale, cioè per essere ordinato Papa ha bisogno di un documento che deve arrivare da Costantinopoli, che permette al clero di Roma di procedere all'ordinazione, ma di fatto, pur essendo cittadino, pur essendo sottoposto alla legge, diventa il vero garante addirittura della compagine statale, al punto che quando cade Ravenna è l'unico che si muove per chiedere ai Longobardi la restituzione della città. E quindi affronteremo pian piano anche la grande questione della Donatio Costantiniana, questione interessantissima perché, come sapete, non è mai stata usata dalla Chiesa antica per difendere il primato, per difendere il potere temporale, perché appunto il potere temporale viene da tutt'altre logiche, emergerà solo nel basso Medioevo, come è stato dimostrato dai studi di Vian e da studi recenti, quindi non ha alcun valore storico, e sarà confutata da numerosi autori successivi, fino ad arrivare al famoso Lorenzo Valla, che, paradosso della storia, è un canonico lateranense, sepolto dentro la basilica perché era talmente desideroso di lavorare a fianco del Papa che, dopo aver confutato la donazione, poi dopo volle entrare nella curia romana per essere a servizio del Papa, e c'è la sua tomba nella prima cappella a destra all'interno della basilica, no? Ma la grande domanda è se non è vera la donazione, da dove viene quel potere temporale che di fatto esiste? E come sapete entreremo in qualche modo in quel periodo tabù che le nostre scuole bypassano allegramente, invece un periodo straordinario che è l'alto medioevo, cioè noi parleremo di Costantino e getteremo uno sguardo su quei 500 anni che non vengono minimamente toccati dalla nostra scuola tragicamente, per cui un ragazzo oggi se gli si domanda come è nato il potere temporale della Chiesa non sa rispondere, non sa né dare una data né dare una motivazione, cioè sa che è male, non si capisce perché, senza che nessuno l'abbia aiutato a capire qual è la dinamica storica che porta a questo, perché una delle tragedie della nostra scuola è proprio il silenzio totale su questo periodo così importante. Allora fra arte, Stato, Chiesa, rapporti fra arte, Stato e Chiesa ci muoveremo in questi incontri. Il primo è dedicato al periodo precedente, i due centrali alla figura di Costantino, e il quarto ci faranno un po' andare al di là della figura di Costantino vedendo le conseguenze storiche del suo operato. Abbiamo questa sera due illustri, giovanissimi ma illustri relatori, e per primo ci aiuterà Anton Giulio Granelli, che è archeologo, ha studiato in particolare le catacombe di Panfilo presso il PIAC, e ho avuto la gioia di conoscerlo quando ero parroco, ci ha aiutato tantissimo a comprendere tante cose straordinarie di Roma, e abbiamo chiesto a lui di aiutarci a comprendere la Roma imperiale, cioè come la Roma imperiale pian piano si struttura, e soprattutto aiutarci a vedere come nella costruzione dei fori, nella simbolizzazione dei luoghi, eccetera, emerge la religiosità pagana che entrerà in tensione feconda e conflittuale con il cristianesimo per entrare dentro questo mondo, vedendo i primi secoli prima di Costantino, dopo Cristo.
Buonasera. Allora, tema enorme quello della religiosità pagana nel mondo romano e nella città di Roma in particolare, e quindi sarò costretto, anche aiutandomi con le immagini, non dico a banalizzare, ma comunque a fare delle generalizzazioni e comunque a riassumere per sommi capi dei concetti sui quali sono stati scritti, potete immaginarlo, una enorme quantità di studi. Tenterò comunque, appunto, nel tempo che ho a disposizione, di darvi un'idea di come la religione romana si possa riconoscere nei suoi aspetti attraverso soprattutto le tracce monumentali con cui ancora oggi ci confrontiamo nella nostra città. Naturalmente il punto di osservazione è soprattutto quello dell'età imperiale, ed è ovvio che sia così, perché nell'età imperiale che poi si innesta la nascita del cristianesimo. Però è necessario fare una premessa per vedere a che livello era giunta la religiosità, in che situazione si trovava la religiosità, di che tipo, di che natura era la religiosità nell'età imperiale. Considerando che la gran parte del pantheon religioso romano era un pantheon di derivazione antichissima e che aveva subito influenze molteplici, influenze indigene già di età protostorica, influenze etrusche e soprattutto influenze greche, naturalmente, in quanto la maggior parte delle maggiori divinità romane, appunto, era stata importata dal mondo greco attraverso i contatti che i romani ebbero, che Latium ebbe con il mondo greco fin dall'epoca della grande colonizzazione greca dell'Italia meridionale, della Sicilia, quindi dai contatti sempre più frequenti che Roma ebbe con questo mondo. Quindi questa religiosità, questa religione pagana più antica rimase con successivi apporti tutto sommato stabile, mantenne dei caratteri uniformi fino a quel grande periodo, quella grande cesura che ha costituito nel mondo romano il secondo secolo avanti Cristo, cioè l'improvvisa apertura del mondo romano sull'Oriente ellenizzato ed ellenistico. Quindi dopo la vittoria su Cartagine, dopo le prime guerre in Grecia che portarono appunto alla conquista della Grecia e ai primi affacci verso le province asiatiche, Roma fu invasa, possiamo dire, da una ventata di cultura ellenistica, a cui furono particolarmente sensibili poi alcune classi intellettuali dell'aristocrazia romana. In questa cultura, di questa cultura facevano parte la cultura artistica, quindi la nascita dell'amore per l'arte, per il lusso, con cui si trovavano in contatto per esempio i governatori delle province orientali e che riportarono nella città di Roma. Iniziò l'uso del marmo negli edifici religiosi, fu soprattutto anche poi una ventata di cultura sia filosofica che letteraria che religiosa. E, per cui dall'Oriente entrarono, irruppero nella religione tradizionale romana una serie di espressioni religiose molto diverse da quelle precedenti, culti mistici, culti misterici, culti che coinvolgevano maggiormente la sfera personale dell'individuo e soprattutto puntavano, focalizzavano maggiormente l'esigenza dell'individuo di approfondire l'escatologia, cioè il proprio destino finale oltre la morte, un aspetto che nella religiosità, nel culto dei morti tradizionale della religione pagana era sempre rimasto un po' ambiguo, un po' vago, non si dava una risposta esauriente ed esaustiva al che c'è dopo. Sì, si sapeva che c'era un Ade, che si immaginava la sopravvivenza dell'anima, si faceva in modo fin dalla cultura etrusca che i morti potessero in qualche modo continuare a vivere secondo con gli agi, con gli usi a cui erano abituati in vita, e quindi le tombe spesso, quando era possibile, riproducevano anche gli ambienti domestici, erano decorati con scene di vita, però poi non era una risposta totalmente esauriente, totalmente soddisfacente. I nuovi culti giunti dall'Oriente invece appunto puntano maggiormente su questo aspetto. Piano piano entrano nella religione romana, nel parco religioso romano, il culto di Cibele, il culto dionisiaco. È vero, Dioniso è divinità del Pantheon greco, però i suoi aspetti più misterici vengono più approfonditi, il culto di Iside dall'Egitto, il culto di Mitra, che poi si svilupperà particolarmente nell'età imperiale. Questi culti fanno presa sia sulle classi colte, ma soprattutto sulle masse popolari. Le classi colte sono sensibili anche a delle forme ancora più evolute di religiosità che diciamo sconfina nelle speculazioni anche filosofiche, e per cui si diffondono correnti filosofiche come lo stoicismo, il neopitagorismo, l'epicureismo, che caratterizzano appunto proprio i circoli culturali della media tarda età repubblicana romana. Questo periodo che vi ho dipinto dal punto di vista culturale e religioso, però è anche l'inizio di un periodo tragico dal punto di vista politico per la Repubblica Romana, perché è il periodo che poi evolverà nel primo secolo avanti Cristo, che sarà quasi un secolo di continue guerre civili, di devastazioni, di liste di proscrizione, di requisizione di proprietà, di grande insicurezza, un periodo di sangue. Si comincia con il bellum sociale, la guerra tra i romani e gli alleati italici, i quali facevano una guerra ai romani per essere romani anche loro, per avere il diritto anche loro alla cittadinanza. Si prosegue con Mario e Silla, poi l'episodio della congiura di Catilina, le lotte tra Cesare e Pompeo, successivamente la guerra civile tra Ottaviano con Antonio contro gli uccisori di Cesare, e infine la definitiva affermazione di Ottaviano contro il figlio di Pompeo e da ultimo contro Marco Antonio, alleatosi con la regina d'Egitto Cleopatra. Quindi questo secolo di sangue fu condito da uno scadimento morale e politico dello Stato romano, che si esplicò attraverso un numero infinito di episodi, questo si ebbe un riflesso negativo anche sulla pratica religiosa, portandola a un progressivo livello di esteriorità, soprattutto per quello che riguardava la pratica religiosa tradizionale, quindi la fedeltà agli dei tradizionali, non tanto a questi culti venuti dall'Oriente che piano piano si affacciano e fanno presa, ma soprattutto diventa molto formale la pratica dei culti tradizionali dello Stato romano, quindi quella legata alle antiche divinità tradizionali. Per cui quando raggiunge il potere Augusto, Augusto si trova di fronte a dover elaborare una strategia per riuscire là dove aveva fallito Giulio Cesare, quindi riuscire a giungere all'inevitabile deriva del periodo, che era l'obiettivo finale, cioè la trasformazione dello Stato in uno Stato monarchico, senza però palesarlo in maniera evidente ed ufficiale, quindi mascherandolo attraverso l'apparente mantenimento delle istituzioni repubblicane. Per attuare questo programma fu fondamentale tutta un'opera di propaganda che si realizzò in diversi ambiti. pensiamo all'ambito culturale con il circolo dei poeti che si raccoglievano attorno a Mecenate, che ebbero il compito di appoggiare ed esaltare la figura di Augusto, un nome per tutti, Virgilio con l'Eneide. Pensiamo alla scelta architettonica, urbanistica di Augusto di realizzare come una delle sue prime opere pubbliche, insomma, delle sue prime realizzazioni monumentali, la propria tomba monumentale, il proprio mausoleo nell'area del Campo Marzio, il che significava garantire al popolo romano che sarebbe il centro del potere sarebbe rimasto Roma, di fronte al pericolo che c'era stato, che il centro del potere si potesse essere emigrato magari nell'Oriente, in Egitto, se avesse prevalso Marco Antonio. Sicuramente Ottaviano Augusto dava la garanzia che il potere sarebbe rimasto a Roma, facendo costruire la propria tomba a Roma. Ma l'aspetto religioso era di grandissima importanza perché Augusto potesse presentarsi al popolo come un nuovo Romolo, un nuovo fondatore di Roma, cioè l'uomo della provvidenza, possiamo dire. C'era proprio quasi un'attesa, c'era il desiderio di incarnare un'attesa soteriologica, un'attesa salvifica che c'era in un mondo romano straziato dalle guerre civili. Bisognava però accreditare questa idea che fosse veramente lui l'uomo della provvidenza. Già un elemento importante fu la decisione di attribuire il titolo di Augustus alla sua persona, perché il titolo di Augustus aveva proprio un valore religioso importante ed era legato al senso di accrescimento dello Stato, al senso di salvezza e cura dello Stato, e assicurava a tutti i poteri che Augusto aveva senza ricoprirne le cariche un livello di auctoritas, di autorità maggiore rispetto agli altri magistrati che condividevano lo stesso tipo di potere. Ecco perché Augusto fu un primo tra tutti quelli che si trovavano alla pari, cioè un primus inter pares. Perché era primus? Perché aveva in più questa auctoritas. Strumenti per realizzare questo disegno di potere personale, poi alla fine, fu sicuramente la restaurazione, ecco, un ritorno alle origini, perché gli ultimi due secoli, l'ultimo secolo e mezzo erano stati uno scadimento, pensate all'inizio di questo periodo alle arringhe di Catone il censore, che criticava già nel secondo secolo anticristo lo scadimento morale dei costumi. Beh, questa cosa si era accentuata, aveva raggiunto le estreme conseguenze appunto con le guerre civili e con lo scadimento della lotta, l'imbarbarimento della lotta politica, della vita politica romana. Quindi Augusto puntò a una restaurazione che doveva essere una restaurazione morale, una restaurazione dei costumi e anche una restaurazione religiosa, attraverso il recupero della religiosità, del paganesimo tradizionale, e quindi il rifiuto, anzi la lotta contro i culti giunti dall'Oriente nei tempi precedenti, la lotta ai culti stranieri, quindi la valorizzazione della religiosità pagana tradizionale, intesa come senso di continuità e di appartenenza allo Stato. A questo aspetto si unisce anche il difficile tentativo di mediare tra il rifiuto dell'attribuzione di un carattere divino della propria persona e però la necessaria esaltazione di questa stessa persona. E quindi bisognava trovare una strada intermedia che magari portasse in seguito al culto della figura imperiale, che già peraltro esisteva nelle province orientali, che erano più abituate a confrontarsi con un sovrano dio, quindi bisognava puntare verso quella strada, ma con grande moderazione, perché invece la mentalità latina, la mentalità romana rifiutava il concetto di uomo-dio, quindi di un dio vivente, e quindi questa strada intermedia poteva per esempio essere per Augusto il culto per il genius dell'imperatore. Il genio era una specie di nume tutelare, una sorta di divinità personale con cui si nasceva e con cui si moriva e che accompagnava la vita, l'attività della persona. Vorrei quasi definire un angelo custode, forse, non vorrei fare un paragone troppo azzardato. E quindi il culto reso al genio dell'imperatore risolveva un po' questa questione, perché non era un culto rivolto alla persona, ma allo stesso tempo si ammantava di religiosità la figura dell'imperatore. Allora, a questo proposito, cominciamo a vedere qualche immagine che ci può aiutare a vedere gli scontri monumentali di quel che sto dicendo. Vediamo subito un'immagine del Foro di Augusto, e una sezione che ci fa vedere il tempio di Marte Ultone. Quindi già la dedica a Dio Marte è già un chiaro segnale di recupero di una divinità del pantheon tradizionale, a cui viene aggiunto l'epiteto di Ultore in quanto vendicatore dell'uccisione di Cesare. La costruzione del foro del tempio viene dedicata alla vigilia della battaglia di Filippi, appunto, contro Bruto e Cassio, uccisori di Cesare. Il foro era, come tutti i fori, appunto, una piazza dominata dalla presenza del tempio sul fondo e circondata da portici nei quali si aprivano due esedre centrali. Adesso vediamo qualche altra immagine. Ecco, vediamo un disegno dall'interno, ecco, che ci può far immaginare un po' come poteva essere. Questa è una delle esedre. Nella nicchia, le due sedre erano organizzate con delle nicchie che contenevano delle statue. Da un lato del portico c'erano le statue dei personaggi, degli antenati mitologici della storia di Roma, a cominciare da questo gruppo che ovviamente una raffigurazione immaginaria, però possiamo, è del tutto plausibile, perché poi è attestato dalle fonti che era così, Enea con il figlio Eto e il padre Anchise che fugge da Troia, e poi gli altri personaggi legati al mito, quindi i re di Alba Longa, Faustolo, tutti coloro che sono legati alla nascita mitica di Roma, a partire dal mito di Enea. Nell'altra esedra invece le statue erano relative a personaggi della storia di Roma, quindi dei summi vivi, dei personaggi illustri che avevano fatto la storia di Roma nel tempo, dalla fondazione fino a quel momento. A partire dal personaggio centrale, immaginiamo il posto qui della figura di Enea, dall'altro lato c'era quella di Romolo. Quindi in tutto il portico del Foro di Augusto veniva riassunta un po' la storia di Roma, sia dal punto di vista delle origini mitologiche, dalla caduta di Troia fino allo sbarco di Enea nel Lazio, e dal punto di vista storico, dalla fondazione di Roma con Romolo, che rappresenta il trait d'union rispetto alla storia mitica, e la successiva storia regia e repubblicana dello Stato romano. Naturalmente tutto questo serve a dire cosa? Serve a dire che questa così lunga e prestigiosa storia arriva oggi ad un punto di rinascita, che è costituito dalla figura di Augusto, che si pone appunto come nuovo Romolo, come nuovo fondatore della città, come colui che riporta la pace alla città e che assicura una nuova età di prosperità al mondo romano. Nello stesso foro di Augusto c'era anche un'aula in cui si trovava una, si apre, una grande, diciamo, una statua colossale, che non si apre, ecco, una statua colossale del genio di Augusto, quasi certamente del genio di Augusto. Naturalmente il genio di Augusto ha fattezze che richiamano sicuramente Augusto in abiti sacerdotali, e questa è appunto l'espressione di questo modo, di questo escamotage trovato per rendere comunque un omaggio religioso alla figura dell'imperatore senza renderlo, senza divinizzarlo quando era ancora in vita. A questo programma diciamo ideologico monumentale naturalmente fa da completamento il grande parco monumentale costituito dai tre elementi del mausoleo, appunto la tomba monumentale di Augusto, dell'orologium, cioè di una grande platea con una meridiana, con un complesso calendario, di cui era un elemento ovviamente fondamentale l'obelisco che oggi sta in piazza di Monte Cetorio, e l'altare della pace, l'ara pacis, che originariamente si trovava molto più vicino, anzi in prossimità della Via Lata, cioè di Via del Corso. Questi tre elementi, anche se risalgono ad anni diversi, però alla fine andarono a completare un complesso che aveva anche qui un complesso ma significativo valore ideologico legato sempre alla figura provvidenziale di Augusto, tant'è che c'era anche un gioco, diciamo, dato dall'ombra dell'obelisco che cadeva all'interno dell'ara pacis nel giorno del compleanno, nel giorno Natale dell'imperatore, cioè il 23 settembre. Poi parliamo naturalmente della decorazione bassorilievo della Rapacis, che è anche qui totalmente, diciamo, è un continuo legame tra le origini mitiche della città e poi invece la realtà del tempo austriaco. Vado avanti perché credo di essermi già un po' dilungato, il tempo fugit. Allora, volevo farvi vedere un disegno che ci fa vedere l'evoluzione della crescita dei fori feriali, di queste piazze che si affiancano al foro romano. Inizialmente il foro di Cesare, poi si aggiunge il foro di Augusto, di cui abbiamo parlato. Dopo diversi anni si aggiunge il foro della pace, costruito sotto l'imperatore Flavio, in particolare sotto Vespasiano. Nello spazio di risulta, che era attraversato da una strada, quella dell'Argiletum, che dalla Suburra andava dal foro romano, si realizza il foro transitorio ad opera di Domiziano, poi trasformato in rivendicato dall'imperatore Nerva, e quindi passato alla storia del foro di Nerva, e da ultimo il grande foro di Traiano, per il quale non c'era neanche sufficiente spazio, in quanto c'era una sella collinare tra il Campidoglio e il Quirinale, quindi si dovette sbancare questa collina per realizzare tutti gli edifici del foro Traiano. E cosa ci raccontano questi fori? Sicuramente l'intento politico e ideologico di questa religiosità ufficiale rimane immutato, perché sono delle espressioni monumentali del potere, che restano comunque legate sempre a un'idea religiosa. Il foro della pace è un'esaltazione appunto della pace, soprattutto della pace dopo la rivolta giudaica repressa da Tito nel 70 d.C. Il foro transitorio voluto da Domiziano era imperniato sulla dea Minerva, a cui Domiziano si sentiva particolarmente legato. Domiziano che nella prima età imperiale è uno di quegli imperatori che deraglia un pochino sulla strada della divinizzazione della propria figura, e quindi si pone anche per questo in opposizione con il Senato, e quindi non ultimo dei motivi della sua fine violenta sarà anche questo. Vorrei dunque, galoppando, perché appunto ci rimane poco tempo, vorrei sottolineare il fatto che la religiosità tradizionale comunque rimane sempre di grande importanza come senso di appartenenza allo Stato. Dopo l'opera di Augusto, che aveva recuperato anche nei fatti, cioè nella spiritualità, la religiosità tradizionale, ricoprendo lui stesso delle cariche sacerdotali, questa sua opera restauratrice si era andata affievolendo nel tempo, ed erano ritornati, si erano riaffacciati, avevano riguadagnato terreno filosofie, culti misterici, culti orientali, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Tuttavia, in questo panorama l'adesione al culto imperiale e alla religiosità volta verso gli dèi tradizionali rimane importante come appunto adesione al senso alla comunità cittadina, e questo sarà poi diciamo un principale motivo di scontro, anche di opposizione con il cristianesimo, quindi la impossibilità di poter aderire pienamente alle forme, agli istituti dello Stato romano, perché non si poteva sacrificare al genio dell'imperatore o alla dea Roma o agli dei intesi come dei custodi della tradizione e dei costumi dello Stato romano. Si poteva essere cittadini romani in tutto e per tutto, ma non lo si poteva essere in questo. Quindi questo metteva poi i cristiani fuori, in qualche modo isolati dallo Stato. Un'ultima nota la devo dire sulla situazione del terzo secolo, nel quale le religioni orientali si diffondono ancora di più e si fa strada anche una sorta di sincretismo religioso anche da parte dell'aristocrazia, ma anche da parte del potere imperiale. Cioè il sincretismo significa una unione, una sorta di identificazione, di sovrapposizione di tanti culti, che tende verso, direi, una deriva monoteista. Cioè che significa questo? Che si tendeva a voler vedere i culti diversi in fondo come espressioni diverse di un'unica entità divina, soprannaturale. Tant'è che abbiamo esempi di sovrapposizione, quasi di identificazione tra la figura del Cristo e per esempio la figura di Apollo o la figura del Dio Sole, che è una divinità che trova sempre più spazio nel corso del terzo secolo. Già l'imperatore Lagabalo, nipote di una sacerdotessa, di una divinità solare siriaca, aveva introdotto ampiamente questo culto a Roma, e ancora successivamente nel corso del terzo secolo Aureliano, quello delle mura, l'autore delle mura, costruirà un grande tempio per il sole invitto lungo la Via Lata. Quindi c'era la possibilità di poter identificare in un'unica entità divina, in vari aspetti, appunto Cristo, il Sole, Apollo. Si diffonde contemporaneamente anche sempre di più il culto di Mitra. Non so se ho esaurito. Allora, ho esaurito. Allora vi faccio soltanto vedere un'immagine di un mitreo, se la trovo rapidamente. Un'immagine significativa. Eccola qua, lo apre. Ma questa è la raffigurazione classica del sacrificio del toro, in questo caso una raffigurazione dipinta dal mitreo di Marino. In genere più frequenti sono le raffigurazioni scolpite che troviamo nei tantissimi mitrei rinvenuti anche e soprattutto nella città di Roma. Quegli imperatori che vorranno dare un che si opporranno più duramente contro i cristiani saranno quelle che sentiranno il bisogno, come Decio, come Valeriano, come da ultimo Diocleziano, sentiranno il bisogno di ricompattare lo Stato cercando di combattere quelle tendenze che secondo loro ostacolavano il mantenimento delle tradizioni e quindi favorivano un disfacimento dei costumi, degli usi, della compattezza del mondo romano di fronte a una crisi economica e a una pressione militare da parte dei barbari sempre crescente. Chiudo con questo, come omaggio anche al luogo in cui ci troviamo, Diocleziano e il suo collega Massimiano ancora alla fine del III secolo associarono al proprio nome, una volta raggiunto il potere, l'epiteto di Iovio e di Erculio, quindi ancora facevano riferimento a queste tradizionalissime divinità quali Giove ed Ercole, che naturalmente assicuravano a Diocleziano Iovio un grado di maggior prestigio e autorità rispetto al suo collega che invece governava l'Occidente, quindi anche l'Italia, e quindi fu lui a presenziare la prima pietra, possiamo dire, di queste terme, che invece era Erculio, e quindi era, in quanto Eracle, una sorta di esecutore e di intermediario della volontà del padre degli dei, identificato, associato a Diocleziano. Credo che ho esaurito, non sono riuscito ad esaurire il tema come avrei voluto, ma le immagini e il tempo sono tiranni. Vi ringrazio comunque e cedo la parola a Don Andrea e al successivo relatore.
Sì, i nostri tempi sono così, ringraziamo Anton Giulio, ci ha aperto due finestre, uno sul tema della verità. Sapete che l'ho sottolineato Benedetto XVI, il Papa Emerito, cioè la grande questione degli idoli è questa, cioè la religiosità romana tendeva a dire è importante avere il culto, al di là di quello che si professa, si crede, no? Il cristianesimo dice no, quello è un idolo, non è vero. C'è una ricerca di verità che prosegue la filosofia e rinuncia al mito, cioè come della cultura pagana viene come diviso in due parti, la parte che è la filosofia e il diritto viene ritenuta importante, la parte del mito viene scartata. Socrate diceva ma è vero o no che questi sono dei? All'imperatore non importava, bastava fare i sacrifici. I cristiani dicono no, sono idoli. Gli idoli non sono semplicemente il denaro, il sesso, il potere, ma gli idoli sono quelle divinità lì, cioè la religiosità viene come smascherata per certi aspetti, no? E inizia una tensione, è vero o non è vero? Cosa è vero di Dio? L'altra grande questione che ci ha accennato è questa del potere, no? Cioè in che maniera il potere e la fede si legano, no? E comincia questa grande affermazione che il potere non è Dio. Il potere è necessario, i cristiani saranno accusati di non amare lo Stato, di non lavorare per lo Stato, non lavorare per la Respubblica, per l'Impero e così via, perché non vogliono venerare l'imperatore, ma loro dicono noi amiamo lo Stato, ma non accettiamo che lo Stato si erga ad un livello che non gli compete. Lo Stato a sua volta ha qualcosa che gli è superiore. Che cos'è questo qualcosa a cui lo Stato stesso è tenuto ad obbedire? Vedremo pian piano. Adesso abbiamo la seconda relazione del professor Gianluca Pilara, che è esperto del periodo tardo romano, in particolare trovate su Aracne molti suoi libri su il periodo dei Goti a Roma, il rapporto fra Romani e Barbari, eccetera. A lui in particolare abbiamo chiesto, oggi insegna l'Agustinianum, il massimo centro mondiale di studi patristici che c'è nel mondo, appunto. E abbiamo chiesto a lui di aiutarci un po' a capire qualcosa delle persecuzioni e della legislazione imperiale che appunto pian piano viene elaborata contro i cristiani, entrare in questo mondo, capire il perché, che cosa succede e che cosa avviene in questo periodo, prima di Costantino.
Allora, innanzitutto ringrazio Don Andrea e vi ringrazio tutti per la numerosissima presenza questa sera. L'orario immagino non sia dei migliori, però ecco, è un modo per incontrarci e parlare di questioni storiche che spesso e solitamente non attirano tutte queste persone, devo essere sincero. Vado subito in medias res, così anche perché l'ora diventa tarda. Mi è stato chiesto di parlare, diciamo, di introdurre il periodo pre-costantiniano, per poi avviarvi verso la comprensione di quella che è stato, di quello che è stato uno dei momenti più importanti della storia del cristianesimo e della storia dell'Occidente e dell'Oriente, cioè la svolta costantiniana, il passaggio ad accettare e ad accogliere, a far diventare una religione la religione di Stato. Infatti l'editto di Costantino, la volontà di Costantino era di dare libertà di culto, poi con Teodosio noi vedremo come la religione cristiana verrà riconosciuta come religione di Stato, quindi ci vorrà praticamente tutto il IV secolo perché il cristianesimo raggiunga un'identità propria anche a livello giuridico. Sì, come no, mi scusi. Okay. Quello che mi è stato chiesto appunto è di parlare del periodo precedente, ossia delle persecuzioni e della politica imperiale contro i cristiani, perché questo più facilmente ci accompagna nel percorso e più chiaramente ci fa intuire e comprendere quella che è stata appunto la svolta costantiniana, che è stata radicale, proprio perché osservando la situazione sociale, culturale, politica e religiosa romana prima di Costantino, noi comprendiamo come la realtà, soprattutto religiosa, fosse molto legata a quelli che sono gli aspetti politici, in maniera talmente forte che, diciamo così, la società romana si identificava a livello politico, a livello sociale e a livello culturale nella propria religione. Ammettere una religione nuova come quella del cristianesimo, che negava praticamente l'identità romana pura e semplice, era un passaggio che richiedette anni, secoli, diciamo secoli più che anni, secoli, che noi abbiamo conosciuto come un periodo di continue persecuzioni. E per questo è importante capire quale fosse la differenza fra paganesimo e cristianesimo, che è un discorso appunto che voi conoscerete soprattutto per quello che riguarda il IV secolo. Noi siamo abituati bene o male a vedere una storia del cristianesimo nell'età alto medievale e nell'età medievale, come coniugati, come gemelli. Effettivamente nella storia dell'Europa noi troviamo un'identità cristiana molto radicata e molto forte. Per questo, per capire la svolta costantiniana, invece dobbiamo andare a ricercare il periodo precedente, ossia quando il concetto di Christianitas non esisteva affatto, esisteva un concetto di Romanitas che è comprensibile solo se noi analizziamo i fatti vedendoli dalla parte, diciamo, dell'impero, dei Cives, e, diciamo così, di una tradizione cara a tutto l'impero romano. Diciamo che innanzitutto per quello che riguarda l'idea romana di altra religione non esisteva proprio il concetto di cristianesimo fino a che non venne distinto dal giudaismo. Per i romani effettivamente in Palestina esisteva il giudaismo, che già di per sé era un grosso problema. Il cristianesimo, per quanto riguarda l'Oriente, almeno fino alla fine del primo secolo, per quanto riguarda l'Occidente, forse almeno fino a Nerone, fino, diciamo così, alla persecuzione di Nerone, il cristianesimo esisteva come una setta, come parte del giudaismo stesso. I cristiani convivevano in Palestina con l'elemento giudaico, lo accettavano perché era già presente e quindi convivevano. Però prima ancora che perseguitare il cristianesimo, in un certo qual modo l'opposizione fu proprio verso il giudaismo, non tanto per i giudei di per se stessi e per la loro religione, quanto più perché i giudei continuavano a opporsi poi effettivamente ai romani. come i Romani riconobbero i cristiani all'interno del gruppo dei giudei. Perché furono gli stessi giudei pian piano a distinguere da se stessi questo elemento nuovo e fastidioso che erano appunto i cristiani. Furono i giudei a lanciare le prime accuse contro i cristiani. Tant'è che appunto i primi martiri noi li abbiamo già all'inizio del primo secolo, a partire dal 35 con Stefano e poi sotto Erode Agrippa dopo il 44. E abbiamo Giacomo, fratello di Giovanni l'Evangelista, ma in linea di massima non sono vere e proprie persecuzioni contro i cristiani. Le vere e proprie persecuzioni contro i cristiani avvengono successivamente, quando i cristiani assumono una propria identità e soprattutto di fronte agli occhi dei romani sono riconoscibili, proprio perché distinti dai giudei. Per questo in Occidente nel 64, in seguito a questo incendio di cui si è tanto parlato, l'incendio provocato probabilmente da Nerone o per volontà di Nerone, emerge l'elemento cristiano. Noi leggiamo nelle pagine di Svetonio, uno storico che immagino tutti voi conosciate, proprio nella storia, nella biografia di Nerone, leggiamo un pochettino gli aspetti storici che avvolgono il mistero di questo incendio e lì comprendiamo quelli che sono anche i punti di vista sull'elemento cristiano. Svetonio infatti non ci parla di una religione, ma ci parla di una superstizio, cioè di una superstizione che era dilagata in Oriente e che era arrivata fino a Roma, ma che secondo Svetonio poi alla fine non era un grande problema perché aveva colpito poche persone ancora, ma si stava sviluppando velocemente. E il fatto che Nerone le avesse trovati colpevoli era semplicemente perché voleva trovare un capo espiatorio. Infatti lo stesso Svetonio dice sicuramente non sono colpevoli dell'incendio, però sicuramente li riconosce come un problema. Anche Tacito, altro storico molto importante, negli Annales parla dei cristiani, soprattutto spiegando come erano legati al nome di Cristo, e anche lui usa il termine di superstizio, un termine molto, molto importante, molto pesante, che in qualche modo non dava nessuna importanza a questo gruppo religioso, ma li inseriva. Infatti lo stesso Luca negli Atti spiegava questo concetto, li inseriva all'interno di un gruppo più ampio, quasi una setta che facesse parte del giudaismo. E infatti lo stesso Tacito dice: è una superstizio, però è anche pericolosa e dannosa perché mina le basi della nostra cultura e della nostra società. Quindi sia Tacito che Svetonio sono d'accordo sul fatto che comunque vanno perseguiti, vanno ricercati, vanno trovati, vanno individuati e in qualche modo fermati perché sono pericolosi. Come dicevo prima, diciamo che in linea di massima ancora non esiste un'idea ben precisa di cosa i cristiani volessero fare, cosa i cristiani facessero, quali fossero i fondamenti di questa religione, almeno dal punto di vista dei romani. Il primo che in qualche modo affronta il problema proprio cristiano, anche da un punto di vista, se vogliamo, giuridico legale, è proprio Traiano. Perché Traiano si trova con un problema di una popolazione, di un gruppo religioso che si è ormai diffuso, sia in Occidente che in Oriente, e soprattutto comincia a ricevere delle lettere a cui è costretto a rispondere, e soprattutto ricordiamo quelle di Plinio il Giovane, il quale chiede attraverso queste lettere come agire nei confronti di questo nuovo gruppo religioso, perché è preoccupato. Plinio il Giovane, che allora era governatore della Bitinia, si trova a dover affrontare il problema delle accuse e dei reati commessi da cristiani, o almeno queste erano le accuse contro i cristiani, che appunto erano accusati di commettere vari reati. E Plinio il Giovane si trova appunto a dover decidere rispetto a questi possibili ideali reati, e scrive a Traiano chiedendo: io ho ricevuto queste accuse soprattutto da elementi giudaici o anche da romani, e non so come comportarmi, se ricercarli, se perseguitarli, se una volta accusati io li debba considerare rei e metterli a morte. E Traiano risponde a questa lunga lettera di Plinio con una lettera che io trovo molto interessante, perché in qualche modo ci descrive anche un imperatore illuminato da un certo punto di vista. Considerate che Traiano, dopo Tito, fu un imperatore che molto spinse l'esercito contro i giudei. Quindi non fu un imperatore che in qualche modo ebbe una tolleranza ampia nei confronti di tutte le religioni. Quindi anche nei confronti dei cristiani mostrò, diciamo così, una tolleranza superiore a quella che poi effettivamente dimostrò in Oriente contro i giudei. Traiano così risponde, ve la leggo perché è molto interessante, risponde a Plinio appunto, alle varie questioni che Plinio poneva su come giudicare i cristiani. Mio caro Plinio, nell'istruttoria dei processi di coloro che ti sono stati denunciati come cristiani, hai seguito la procedura alla quale dovevi attenerti. Non può essere stabilita infatti una regola generale che abbia, per così dire, un carattere rigido. Non li si deve ricercare. Qualora vengano denunciati e riconosciuti colpevoli, li si deve punire, ma in modo tale che colui che avrà negato di essere cristiano lo avrà dimostrato con i fatti, cioè rivolgendo suppliche ai nostri dei, quantunque abbia suscitato sospetti in passato, ottenga il perdono per il suo ravvedimento. Quanto ai libelli anonimi, perché Plinio chiedeva, nel momento in cui vengono accusati tramite libelli anonimi, cosa devo fare? Quanto ai libelli anonimi messi in circolazione, non devono godere di considerazione in alcun processo. Infatti è prassi di pessimo esempio, indegna dei nostri tempi. Come vedete, la risposta di Traiano è molto intelligente, nel senso che Traiano si era reso conto che i cristiani venivano perseguitati anche sulla base di semplici accuse, forse proprio da parte dei giudei, e quindi cerca di frenare questi continui processi contro i cristiani. Una cosa molto interessante della lettera di Plinio era questa. Lui diceva, tra l'altro, questo era importante: non ho trovato null'altro al di fuori di una superstizione balorda e smodata. Però dice anche: né soltanto in città, ma anche in borghi e le campagne sono pervase dal contagio di questa superstizione. Credo però che possa essere ancora fermata e riportata nella norma. Quindi ancora il cristianesimo, che ben poco si comprende, ancora è considerato una superstizione, ma già Plinio stesso ci dice che si sta diffondendo velocemente, come fosse appunto un contagio. Nel periodo di Traiano, la scelta di una tolleranza nei confronti del cristianesimo segue appunto la politica introdotta da Traiano. Considerate che anche Adriano era stato costretto a muovere l'esercito contro gli ebrei, che ancora una volta si erano ribellati guidati da Simon Bar Cosiba, in una sommossa molto forte che portò praticamente l'esercito romano a distruggerli, a sconfiggerli completamente a livello di forza militare nel 135, tanto che la Giudea fu ridotta a provincia con il nome di Elia Capitolina. Ma nei confronti dei cristiani anche Adriano fu tollerante, infatti disse: non dobbiamo perseguitarli, non dobbiamo neanche ricercarli, dobbiamo soltanto imprigionarli o processarli nel momento in cui vengano riconosciuti rei di qualche accusa vera, reale, perché abbiano compiuto qualcosa contro lo Stato. E allora il problema di compiere qualcosa contro lo Stato diviene l'elemento portante delle accuse contro i cristiani. se i cristiani non possono essere ricercati, perché in verità non fanno male a nessuno, loro stessi cercano di mettersi da parte, di non provocare sommosse, di non danneggiare nessuno, in qualche modo però devono essere accusati. Ad un certo punto, infatti, non sono più solo i giudei ad accusare i cristiani, ma sono anche gli stessi Cives romani, sia in Oriente che in Occidente, e come al solito molto spesso sempre a Roma. Le accuse, infatti, contro i cristiani cominciano a sollevarsi da tutte le parti, proprio perché vengono accusati di essere colpevoli di odiare lo Stato, cioè colpire lo Stato perché non partecipano ai sacrifici e alla, diciamo così, alla religiosità comune a Roma. Un'altra accusa che accompagna quella di odio contro lo Stato è appunto l'odium generis humani. Sono accusati di odiare il genere umano. Tutta una serie di accuse che in qualche modo spingono anche gli imperatori a scegliere, diciamo, una politica meno tollerante. Infatti, con Marco Aurelio, che egli stesso si trova, diciamo, a confrontarsi sia con l'elemento giudaico in Palestina, sia con l'elemento cristiano, con Marco Aurelio la tolleranza nei confronti dei cristiani diminuisce, anche per via di tutta questa serie di accuse. E infatti, in questo periodo, alcune figure molto importanti della cristianità trovano la morte nel martirio. Ad esempio, due figure molto eminenti sono: uno è Giustino e l'altro è Policarpo di Smirne. La figura di Giustino è importante in tutta la cristianità e io adesso lo ricordo velocemente soprattutto per alcune opere a cui ha dato vita, perché Giustino è uno dei grandi apologisti di questo periodo, perché rispetto alle accuse dei cristiani, rispetto alle accuse dei romani, i cristiani cercano in qualche modo di difendersi tramite l'opera appunto di letterati come Giustino. Giustino è infatti autore di due apologie, una diretta al Senato, l'altra ad Antonino Pio, dove mostra i capisaldi della propria fede, del proprio credo cristiano, dove giustifica il comportamento eventualmente reo dei cristiani contro lo Stato, dove introduce ai romani l'idea di una religione nuova. Un'altra opera che comunque è importante e voglio solo citare è il dialogo con il giudeo Trifone, che in qualche modo mette in discussione o quantomeno mette a confronto l'ideale cristiano con quello giudaico. Infatti Giustino si trova a colloquiare, a dialogare con il giudeo Trifone e entrambe parlano della propria idea di credo, di religione, e alla fine arrivano alla conclusione che il cristianesimo e il giudaismo sono talmente lontani l'uno dall'altro che mai troveranno pace e concordia fra loro e che rimarranno distinti fra loro. Rispetto ai cristiani si eleva però anche una letteratura che noi possiamo definire pagana, latina, romana, ad esempio l'opera ad esempio di Celso. Celso scrive in greco, tra l'altro, e la sua opera più importante è l'Aletes Logos. In questo discorso vero o insegnamento vero, lui, tramite argomentazioni precise, colpevolizza e accusa i cristiani di tutta una serie di reati che avrebbero i cristiani commesso a livello ideale, religioso, filosofico contro lo Stato romano. Più tardi a Celso risponderà Origene con il controcelso, che ribatterà praticamente argomentazione per argomentazione, distruggendo in qualche modo filosoficamente e teologicamente tutte le accuse che Celso getta contro i cristiani. Il periodo di Marco Aurelio, al periodo di Marco Aurelio segue la dinastia dei Severi. Anche i Severi appoggiano il pensiero, le preoccupazioni del popolo contro i cristiani e accolgono le accuse che vengono rivolte contro i cristiani, che aumentano sempre di più. I cristiani vengono accusati di ateismo, di odio contro lo Stato, come dicevo, di assassini, di qualsiasi accusa si possa credere e pensare di poterli incolpare, i cristiani vengono incolpati. E quindi più o meno fino al 212 seguono una serie di processi contro i cristiani, rei di qualsiasi accusa, come vi dicevo. Nel 202 addirittura viene emanato un editto secondo il quale veniva considerato sotto processo chiunque si fosse convertito o al cristianesimo o al giudaismo. Nel 212, con l'editto di Caracalla, c'è una battuta di arresto. Viene donata la cittadinanza a tutti i cittadini dell'impero liberi e in qualche modo si apre un periodo di tolleranza, soprattutto nel periodo di Alessandro Severo, che va indicativamente dal 222 al 235. I cristiani possono finalmente avere la restituzione delle proprietà, dei territori confiscati e addirittura possono anche avere la possibilità di costruire degli edifici di culto per il proprio culto, per la propria fede. È un primo passo. Ma ancora, purtroppo, i cristiani dovranno conoscere il periodo più ostinato, più duro delle persecuzioni. Infatti, nel 235 inizia il periodo delle cosiddette persecuzioni sistematiche, sotto Massimino il Trace. Massimino è il primo che capisce che i cristiani vanno avversati direttamente, colpendo soprattutto i capi dei vari gruppi religiosi, così li indicavano loro, delle varie chiese, in modo tale che abbattendo i capi, i diaconi, i presbiteri, in quel modo forse i cristiani, secondo l'imperatore, forse avrebbero avuto un freno, forse avrebbero conosciuto una battuta di arresto. La politica di Massimino il Trace però non va a buon fine, il cristianesimo invece che cadere si diffonde ancora di più, tant'è che si arriva al periodo del 244 in cui abbiamo addirittura Filippo l'Arabo, che è un imperatore che venne poi considerato dalla tradizione anche cristiano, per la sua vicinanza appunto con i cristiani stessi, per la sua libertà e tolleranza nei confronti di questa nuova religione. Dopo Filippo l'Arabo però inizia il periodo terribile per i processi contro i cristiani, che è quello di Decio. Decio inizia una vera e propria persecuzione sistematica contro chiunque si professi cristiano. L'idea che lo stesso Massimino il Trace ricercava era quella di costringere i cristiani a sacrificare, riconoscere gli dei pagani o gli dei romani, perché questo era il succo di tutta la colpevolezza cristiana, quello di rifiutarsi di sacrificare o di riconoscere gli dei cristiani, gli dei romani. A questo punto, pur di farli sacrificare, Decio decide di istituire in tutte le province dello Stato, in tutte le province dell'impero, delle commissioni che controllino la veridicità di questi sacrifici, cioè queste commissioni devono controllare che i cristiani tali sacrificassero. È in questo periodo che escono figure come Cipriano, il quale pure viene perseguito e che in questa persecuzione, soprattutto negli anni successivi, sarà molto importante. Subito dopo questa persecuzione anche Origene morirà, non per di martirio, ma dopo anni di prigionia. Origene non posso parlarne qui, ma è una figura immensa del nostro panorama letterario cristiano orientale. Uno delle colonne portanti proprio della teologia cristiana, ai quali potrà seguire soltanto Agostino. Origene muore proprio subito dopo la persecuzione di Decio. Cosa ha di importante la persecuzione di Decio, oltre al fatto di colpire il cuore della cristianità direttamente, colpendo praticamente dai presbiteri al clero a chiunque si professasse cristiano? La nascita della questione di cui si parlava precedentemente, che è la questione dei lapsi. Ossia, terminata la persecuzione di Decio, che fu lunga, fu molto forte, però poi di fatto sortì poche conseguenze, nel senso che poi alla fine i cristiani si sentirono ancora più rafforzati, fu quella di dar vita a dei contrasti però interni allo stesso cristianesimo. Infatti, rispetto alla persecuzione di Decio, nacque questa questione, appunto, che colpì lo stesso Cipriano, che è quella appunto dei lapsi. I lapsi erano i caduti durante la persecuzione, cioè coloro che avevano in qualche modo abbandonato la religione o quantomeno avevano tentato di sacrificare. I lapsi si dividevano in tre categorie. Erano i purificati, i santificati e i libellatici. I sacrificati erano coloro che avevano sacrificato agli idoli e agli dei pagani. I purificati erano quelli che avevano bruciato l'incenso, ma senza sacrificare completamente. E i libellatici erano coloro invece che non avevano sacrificato, però che si erano procurati dei libelli che attestavano che avessero sacrificato e che quindi, diciamo così, li salvavano dal martirio. Ai lapsi poi seguono i confessores, che sono coloro che avevano prestato testimonianza cristiana, quindi non avevano sacrificato, però erano stati, diciamo così, rinchiusi in prigionia per tutto il periodo della persecuzione. E poi l'ultimo gruppo era naturalmente quello dei martiri, ossia quelli che poi di fatto erano morti sotto la persecuzione. La questione dei lapsi, perché il problema dei lapsi era come accogliere nella Chiesa cristiana coloro che durante le persecuzioni appunto erano stati apostati. E per questo inizia una discussione che adesso purtroppo non ho il tempo di spiegare, però una discussione fra la Chiesa di Cartagine, quindi nella figura di Cipriano, e il Vescovo di Roma. Questioni che poi hanno interessato la letteratura cristiana a lungo e, voglio dire, in qualche modo non dico che sono i lati positivi della persecuzione anticristiana, però sono i risvolti di un periodo duro che ha in qualche modo rafforzato ulteriormente la fede. Dopo Decio, infatti, seguono più o meno sei anni di tranquillità, in cui appunto la Chiesa deve risolvere questo problema dei lapsi, per poi iniziare una nuova persecuzione sotto Valeriano, in verità due, una nel 257 e una molto più forte nel 258. Nel 257 Valeriano prova a vedere se semplicemente perseguitando, colpevolizzando i cristiani rispetto al sacrificio, riesce a risolvere il problema, li costringe a sacrificare e solo se non sacrificano li perseguita. Ma vede che i risultati sono pochi. Allora nel 258 inizia una persecuzione molto dura, in cui praticamente senatori, il clero, chiunque venisse tacciato di cristianesimo, doveva essere privato addirittura della libertà, ridotto schiavo, le proprietà della Chiesa dovevano essere gli edifici distrutti, le proprietà tolte, espropriate. I cristiani vengono, almeno questo era il tentativo di Valeriano e dell'impero, i cristiani vengono indeboliti nella loro propria anche presenza fisica, proprio a livello proprio anche economico. Cipriano stesso in questa persecuzione trova la morte. Con Gallieno, cioè il successore di Valeriano, finalmente i cristiani possono avere un periodo di pace. un periodo di pace che si dimostrerà più lungo del previsto. Gallieno infatti inaugura, adesso procedo, infatti inaugura un periodo che sarà più o meno di 40 anni, in cui i cristiani non solo rientreranno in possesso delle loro priorità, la Chiesa comincerà ad essere più forte, ma ci sarà il fenomeno di una diffusione del cristianesimo in tutte le aree, che non sarà solo nelle città ma anche nelle campagne. In tutto il periodo precedente a Diocleziano, i cristiani raggiungeranno un numero di presenze in tutte le città che li renderà molto più forti a livello di presenza, ma più deboli a livello di fede. Questo lo dimostrerà la forza e le conseguenze che comporterà la persecuzione di Diocleziano. Nel 298, infatti, Diocleziano riprende in mano la situazione dell'impero, che vede indebolito, e ritrova, o almeno crede di trovare nei cristiani, la colpa di questo indebolimento. Diocleziano, insieme agli altri imperatori che l'hanno preceduto, ritiene che il fatto che siano stati abbandonati gli dèi di Roma e il fatto che sia stato rispettato, introdotto una nuova divinità che ha sostituito gli dei romani, è stato uno dei motivi più forti della catastrofe che sta accadendo incontro all'impero e di tutte le catastrofi che in questi secoli si sono abbattute. Per questo i cristiani devono essere aboliti come problema politico, storico, religioso. E dunque Diocleziano dà inizio a una serie di persecuzioni mirate. Dà infatti origine a 4 editti, sempre più duri, in base proprio alla risposta anche dei cristiani. Nel primo editto, partiamo da un periodo che va dal 303 al 305 per quello che riguarda l'Occidente, e più lungo, molto più lungo per quello che riguarda l'Oriente, perché andiamo dal 303 fino all'ultimo martire del 312, diciamo fino al 311, quando poi si interrompe effettivamente la persecuzione in Oriente. Tra il 303 e il 304 seguono questi 4 editti, in cui l'imperatore prima esclude praticamente l'autorità dei religiosi, dei clerici, da qualsiasi presenza all'interno di qualsiasi attività politica nelle città e negli ambienti elevati. Toglie qualsiasi proprietà, li espropria. In più impone la consegna dei libri sacri. Per questo, nella persecuzione di Diocleziano, si aggiungono, oltre ai confessores, i martiri e i lapsi, anche i cosiddetti traditores, sono coloro che praticamente durante la persecuzione hanno consegnato le sacre scritture ai pagani, ai romani. Nel secondo editto, che segue pochi mesi dopo, Diocleziano impone la prigionia per tutti i cristiani. Non contento, in un terzo e quarto editto li costringe prima a sacrificare, poi, se non sacrificano, alla morte. Il fatto di sacrificare rendeva i cristiani liberi, quindi questo aumentò il numero dei martiri. La persecuzione di Diocleziano portò tantissimi martiri, proprio perché quei 40 anni di tranquillità e di pace in qualche modo avevano reso i cristiani sicuri della loro posizione. Una nuova persecuzione dura come quella di Diocleziano purtroppo li colse molto impreparati e quindi in qualche modo portò più conseguenze di quante non si aspettasse. Però di fatto il cristianesimo si era ormai talmente diffuso che lo stesso Galerio, che li avversava in tutti i modi, a un certo punto nel 311 decise tramite un editto di interrompere le persecuzioni e di aprire un periodo di tolleranza. Ma fu Costantino che a tutti gli effetti nel 313 diede libertà di culto a tutte le religioni e soprattutto ai cristiani. E come vi dicevo prima, la maggior parte degli imperatori che seguirono a Costantino perseguirono il cristianesimo e scelsero il cristianesimo come propria religione, ma soltanto nel 380, con la Cunctos Populos di Teodosio, il cristianesimo divenne religione ufficiale. Dunque, come avete visto, il passaggio fu radicale da una tradizione imperniata su una religione basata su idoli, divinità o sullo stesso imperatore, che esso stesso era una divinità, a un unico Dio che lo stesso Costantino riconobbe. Poi adesso tutte le questioni su come e perché Costantino riconobbe il Dio cristiano, questo poi lo spiegherà Simonetti nella prossima lezione e in qualche modo vi aiuterà a capire meglio la situazione. L'unica cosa che volevo dire, e che secondo me è importante, è che cambia proprio anche il punto di vista. Negli autori, chiamiamo adesso, possiamo chiamarli pagani, come ad esempio Celso, il motivo di tante catastrofi che stavano capitando all'impero di Roma erano proprio i cristiani, era proprio il nuovo credo che i cristiani avevano introdotto e che si era diffuso. Quindi l'impero andava verso la sua fine proprio a causa del cristianesimo. Con Costantino, ma già con Diocleziano, alcuni autori come Eusebio, Lattanzio stesso che prima abbiamo sentito citare, cambiano proprio il punto di vista filosofico e letterario. Ossia, il mondo non sta finendo, anzi si sta cambiando, si sta evolvendo e anche in meglio. Infatti l'idea di economia salvifica, l'idea di una provvidenza che vediamo e notiamo nella storia ecclesiastica di Eusebio, proprio vuole dimostrare questo, che dall'impero romano si sta passando a un impero cristiano, ma andando non dal bene verso il male, come era poi nella visione pagana, ma da un male che si trasforma in un bene sempre crescente. E la stessa idea la vediamo nel De Mortibus Persecutorum di Lattanzio, dove appunto i persecutori sono colpiti dal Dio che in verità non è stato giustamente e sufficientemente adorato, che è il Dio dei cristiani. Infatti adesso la psicologia proprio dell'individuo vuole proprio questo, che non è quindi il Dio dei pagani o le divinità dei pagani che stanno colpendo i romani, ma piuttosto è il Dio dei cristiani che punisce i suoi persecutori perché non l'hanno riconosciuto come unica divinità. Questo io spero brevemente, e forse troppo brevemente, di avere un pochettino individuato quelli che sono i capisaldi delle persecuzioni e della trasformazione che Costantino ha apportato nella società e nella cultura romana, andandolo poi a riconoscere proprio nei cambiamenti radicali che gli ha portato, non solo perché Costantino poi introdusse il cristianesimo come religione, ma perché introdusse proprio la Chiesa pian piano in quella che era la vita politica e sociale dell'impero romano. È per questo poi che alcuni autori lo definiscono impero romano cristiano, e così poi anche come autori come Biondo Biondi possono definire il diritto romano poi dal IV secolo in poi il diritto romano cristiano, proprio perché effettivamente con la svolta di Costantino cambia proprio il modo di scrivere la storia, il modo di comprendere e capire la storia, e la letteratura adesso diventa una letteratura cristiana, tant'è che poi non solo per Costantino, ma per l'idea che Costantino ha dato di nuovo impero, tutti i grandi autori del IV secolo fioriscono nella maniera più bella possibile, nel senso che il IV secolo è veramente l'età d'oro, io non dico solo della letteratura cristiana, ma anche della letteratura latina in generale, senza nulla togliere agli autori precedenti, ma diciamo che il IV secolo raccoglie veramente autori della grandezza di Girolamo, Ambrogio, Giovanni Crisostomo e tantissimi altri personaggi che comunque bene o male sentirete citare nelle prossime lezioni. Con questo chiudo e vi ringrazio.
Due pennellate in conclusione e l'invito per la prossima volta. È interessante questo bisogno dei cristiani antichi di parlare, pensate alle apologie che erano scritte all'imperatore, cioè Giustino perseguitato diceva: io sono cristiano e ti spiego io cos'è il cristianesimo. Voi sapete che delle teorie assurde parlano degli apocrifi come di qualcosa di nascosto dai cristiani, i cristiani parlavano pubblicamente, la parola apocrifo è nel titolo dei Vangeli apocrifi, loro per conferire autenticità degli scritti in realtà recenti dicevano: noi teniamo nascosti dei testi che i cristiani normali non conoscono, era un momento in cui i cristiani erano perseguitati, loro non potevano combattere o nascondere altri testi e parlavano pubblicamente, e più parlavano pubblicamente più si creavano problemi, si creava questa tensione. Secondo accenno sul tema della Chiesa, è molto interessante questo dei lapsi, cioè da un lato i martiri sostengono la Chiesa, ma d'altro canto i lapsi fanno nascere l'idea della misericordia, su cui tanto sta insistendo Papa Francesco, cioè cosa si fa con i peccatori quando la maggior parte dei cristiani non sono all'altezza del martirio, e nasce la penitenza, nasce il perdono, nasce la pazienza verso chi non è stato in grado di avere una fede forte, e siamo già prima di Costantino, man mano che la questione dei lapsi avanza e cambia l'idea di Chiesa non è l'esercito inattaccabile, ma è la povera gente che dinanzi al rischio di morire, una mamma per il figlio, dice io vivo e salvo la mia famiglia. Per parlare di Costantino ci vediamo lunedì prossimo alle 21 a Sant'Agnese a via Nomentana, dove sono stati sepolti alcuni dei familiari di Costantino, dove saranno relatori Manlio Simonetti, professore emerito della Sapienza, parlare di Costantino, e Umberto Utro, che è il direttore della sezione paleocristiana dei Musei Vaticani, parlerà dell'emergere invece dell'iconografia cristiana nell'arte. Grazie a tutti, chi vuole può vedere la Chiesa, e andiamo a casa. Buonanotte.